Margherita Canale, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole. Proprio oggi è un giorno importante, ci tenevamo l'8 aprile, tra poco lo scopriremo perché, a proposito di un certo signor Tartini, ed è importante Giuseppe Tartini per questa conversazione. Margherita Canale, docente di storia della musica al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, diplomata in violino, laureata in musicologia, ha svolto un dottorato di ricerca in storia e critica dei beni musicali all'Università di Padova, con una ricerca sui concerti solistici di Tartini, identificando nuove opere del compositore istriano. Margherita Canale, da che cosa nasce la sua passione e poi il suo studio, la ricerca nei confronti di Giuseppe Tartini?
Beh, ogni tanto me lo domando anch'io, in effetti.
E che cosa si risponde?
Che cosa mi risponde? Beh, non saprei dirlo fino in fondo, però la musica di Tartini è bellissima, è veramente una musica anche poco nota, poco conosciuta, poco presente, diciamo, nelle manifestazioni concertistiche, così, e quindi sicuramente è un autore da rivalutare. E poi è una personalità molto interessante, poliedrica. È stato sì un grandissimo violinista, compositore, però è stato anche didatta, si è occupato di fisico-acustica, è un intellettuale un po' a tutto tondo, ecco. E volevo anche segnalare che è stato recentemente pubblicato il suo epistolario, una raccolta cospicua di lettere, e per chi voglia, insomma, approfondire un po' la personalità, è molto interessante entrare in questo mondo. Quindi,
e allora, per entrare in questo mondo, Margherita Canale, noi approfittiamo di lei perché ci faccia un ritratto di questo straordinario musicista, che ha veramente una collocazione sua e questa ricorrenza è importante anche perché ci può far scoprire o riscoprire per altri la sua musica, la sua personalità. Chi era Giuseppe Tartini?
Ecco, Giuseppe Tartini è nato a Pirano d'Istria appunto l'8 aprile del 1692. E, da una famiglia benestante, era quarto figlio, ha fatto, diciamo, un percorso di studi presso le scuole degli Scolopi, quindi diciamo un iter di studi tipico di una famiglia benestante. Poi però i genitori volevano avviarlo alla carriera ecclesiastica e lo mandano a Padova. Lui va a Padova, in realtà si iscrive a giurisprudenza, però pare che non fosse molto disposto poi a seguire la volontà dei genitori. Tra l'altro pare che in giovinezza fosse un abilissimo spadaccino. A un certo punto gli viene anche l'idea di aprire una scuola di fioretto, però insomma poi non dà seguito a questa idea. E in realtà a 18 anni si sposa senza il consenso della famiglia con una ragazza padovana, una ragazza di umile condizione che insomma probabilmente non apportava, diciamo, né lustro né beni economici alla famiglia, e lì insomma nasce un po' il problema. I genitori gli tagliano i viveri, diciamo, e non si capisce bene perché lui scappa da Padova, si rifugia ad Assisi, al convento di Assisi dei frati francescani, dove era guardiano un suo zio. E lì, diciamo, in alcuni anni di segregazione, tra virgolette, insomma, approfondisce appunto lo studio del violino, lo studio della composizione, e decolla come musicista, come virtuoso di violino. Non sappiamo molto nemmeno anche sulla sua formazione. C'era un padre boemo, tale Chernohorsky, che era presente ad Assisi e che forse ha anche influenzato il suo stile inizialmente, diciamo, questa sua interesse anche per il contrappunto, per esempio, no? Poi ritorna, incomincia a suonare in varie zone del centro Italia, poi ritorna a Venezia, ritorna a Padova, si ricongiunge con la moglie, e nel 1721, ecco, ricordiamo che il 16 aprile del 21, quindi diciamo quest'anno, ricorrono 300 anni esatti della sua assunzione come primo violino e capo dei concerti presso la cappella della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Lì è rimasto quasi 50 anni e da questo centro culturale ha sviluppato sicuramente molti aspetti anche del suo stile musicale e per la Basilica di Sant'Antonio ha scritto la maggior parte delle sue musiche. Ricordo che insomma all'epoca in realtà la musica strumentale era usata nelle funzioni liturgiche, quindi come i concerti di Vivaldi, così anche i concerti di Tartini, per esempio, erano eseguiti proprio per la cappella della Basilica. Poi scrive dei testi teorici, si circonda anche appunto di allievi, ha contatti con personaggi intellettuali di tutta Europa, addirittura in contatto con Federico II appunto a Berlino, di Prussia. Insomma, è veramente un personaggio molto interessante, anche un pensiero sempre molto originale, sia musicale che, diciamo, nelle sue ricerche.
E adesso veniamo, Margherita Canale, alla stanza di Tartini.
Sì, la stanza di Tartini è uno spazio espositivo che è stato predisposto presso il conservatorio, appunto intitolato Giuseppe Tartini, Conservatorio di Trieste. Perché, come mai? Al Conservatorio di Trieste sono stati donati a inizio Novecento dei cimeli appartenuti a Tartini, che hanno avuto varie vicende. Poi, se qualcuno vorrà seguire, diciamo, sul sito ci sono tutte le spiegazioni in dettaglio di questi cimeli. Naturalmente, noi l'altro anno ricorreva il 250 anni dalla morte, avremmo voluto aprire questo spazio espositivo, ma 2 giorni prima si è chiuso tutto. E quindi abbiamo invece ideato un tour virtuale per la presentazione di questi oggetti. Che cosa sono? Sono per esempio 2 archetti di violino appartenuti a Giuseppe Tartini che ci svelano anche il suo interesse per la modifica dell'archetto del violino, per la cura del suono. Poi materiali, testi teorici, testi manoscritti musicali e anche stampe. Vi spiego se vuole, insomma, se vuole,
Allora, per
l'idea.
vedere questo,
Sì.
per vedere, siamo in un tempo
Ecco.
pandemico per cui tutti i musei sono chiusi, però c'è la possibilità
Certo.
virtuale ovviamente di arrivare a
Sì.
vedere ovviamente questo museo ed è proprio questa la curiosità che noi abbiamo avuto, come apre un museo e allora noi qui del posto delle parole, seppur nel nostro piccolo, vogliamo raccontarlo. E come si raggiunge questo museo virtualmente,
Ecco,
Margherita
appunto, per
Canale?
entrare virtualmente in questa stanza, allora ci si può collegare sul sito www.discovertartini.eu e subito dopo la homepage arriva questa stanza di Tartini, si entra, ci sono la possibilità di collegarsi, di cliccare varie icone con per esempio dei brevi video che spiegano i vari oggetti esposti. L'idea è proprio quella di partire da questi oggetti concreti per spiegare il mondo settecentesco musicale intorno a Tartini, i personaggi con cui lui era in contatto, i suoi interessi. Si possono ascoltare delle musiche di Tartini, si possono sfogliare alcuni trattati antichi, il suo trattato di musica, per esempio, è proprio un flipping book che si sfoglia, oppure l'orazione funebre che è stata appunto presentata in occasione del funerale con la biografia della sua vita, ma oppure ci sono delle foto, ci sono delle immagini, insomma ci è sembrato così di poter far arrivare un po' tutta la realtà musicale tartiniana più vicina a chi è interessato.
E adesso veniamo a parlare di Tartini in quanto musicista e legato a un ascolto. Ma secondo lei che è una studiosa di Giuseppe Tartini, secondo lei l'ascolto musicale delle composizioni di Tartini rendono omaggio alla sua statura musicale oppure siamo in forte debito? Che cosa ci dice?
Sì, no, senz'altro ascoltare la sua musica fa capire molto bene anche la sua collocazione stilistica, no? Diciamo, è un musicista, certamente formatosi in area veneta, che deve qualcosa anche a Vivaldi, però ha uno stile molto, molto riflessivo, molto legato a un'idea di discorso musicale. Lui anche ne parla nei suoi testi, no? Dice che la musica è come un parlato, quindi deve essere interpretata come un discorso con i suoi sensi musicali, no? Bisogna darci un senso. E si sente moltissimo nelle melodie tartiniane. Ci sono degli adagi che sono veramente, almeno dal mio punto di vista, veramente meravigliosi, sono come una riflessione interiore, hanno proprio questa, sembra di sentirlo pensare, ecco.
Bella questa cosa, sembra di sentirlo pensare. E allora io prendo proprio questa frase che lei, Margherita Canale, ha detto poco fa, perché vogliamo vedere il pensiero di Tartini. E quale brano musicale lei consiglia per entrare nel pensiero non solo musicale di Tartini?
Certo. Allora, ci sono varie possibilità. Per esempio, c'è una bellissima sonata a violino e basso continuo che si trova anche sul sito Discover Tartini, quindi potete ascoltarla, che si chiama Didone abbandonata, fa parte della prima raccolta di sonate pubblicate da Tartini nel 1734. Questa è quindi opera 1, numero 10. Questa ha una melodia così un po' che si ripiega su se stessa, ma poi si apre, poi ritorna, molto bella. Oppure io consiglio sempre un meraviglioso adagio dal concerto per violoncello e orchestra di Tartini. Ce ne sono due di concerti per violoncello e orchestra, tutti e due hanno un tempo lento centrale molto, molto espressivo. Forse quello in re maggiore è il più così, il più preromantico anche questo lo trovate sul sito Discover Tartini nella parte degli ascolti. Poi ci sono molte incisioni su YouTube, ecco, così per avere degli accessi semplici.
Ma invece parliamo di lei, Margherita Canale. Lei a quale brano, al di là di quello che ci ha detto, a quale brano di Tartini è più affezionata?
Ma guardi, non lo so, perché c'è un concerto che mi piace moltissimo, che è un concerto che ha come sigla D57, probabilmente un concerto giovanile, e D perché D è la vecchia sigla di catalogo Dunias, e quindi insomma questo sicuramente è un meraviglioso concerto, ma ci sono poi altri, per esempio anche l'adagio del concerto D96 che si trova facilmente su YouTube, è bellissimo, altri movimenti, insomma ce n'è tantissimi. Poi io non amo parlare della sonata al trillo del diavolo, perché di solito quando si parla di Tartini si parla solo della sonata al trillo del diavolo.
Ed è quello, lei mi ha rubato la domanda, è perché ci si rifugia sempre nel trillo del diavolo, e questo è un luogo comune, peraltro straordinario pezzo, però non è sufficiente. Ma lei oggi, Margherita Canale, che musica ha ascoltato? Al di là di Tartini, che cosa ha ascoltato?
Oggi? Veramente ho ascoltato Tartini, ma ho ascoltato in particolare, veramente ho ascoltato anche un po' di Mozart, ma vabbè, ho ascoltato un concerto.
Ah vabbè, Mozart si fa per dire, quindi cosa ha ascoltato di Mozart?
Di Mozart il concerto per pianoforte e orchestra, dunque il numero 24. I concerti di Mozart. Sa che tra l'altro Mozart in qualche modo è collegato con Tartini?
No, e allora ci racconti questa relazione?
Sì, non lo ha conosciuto di persona, però il padre di Mozart, Leopold Mozart, ha scritto.
Lo straordinario manager del figlio.
Manager, è vero, è manager e anche pedagogo musicale, sì. Ha scritto un trattato proprio l'anno che ha pubblicato l'anno della nascita del figlio Wolfgang. E questo trattato sul violino riporta tutta una serie di esempi musicali, soprattutto sull'ornamentazione, che sono presi, proprio copiati, diciamo, di pari passo dalle tradizioni manoscritte delle lezioni di Tartini agli allievi, quindi tutti i discorsi che Tartini faceva agli allievi sull'ornamentazione, sull'improvvisazione delle ornamentazioni. E quindi è chiaro che c'era molto interesse per questo mondo italiano, padovano, veneto del tardo Settecento, anche in area diciamo austro-ungarica, austriaca, e poi anche nello stile, certi aspetti della costruzione dello stile classico, così tutto per frasi, a domanda e risposta, in realtà sono anticipati dalla costruzione formale proprio della musica di Tartini. E Tartini, attraverso vari suoi allievi che sono stati attivi in Germania, ha sicuramente in qualche modo influenzato il mondo tedesco. Tra l'altro c'è un figlio di Bach, Johann Christian Bach, che scrive un concerto e lo intitola Concerto per clavicembalo alla maniera di Tartini. Quindi è presente Tartini nel mondo tedesco, ecco.
Grazie, grazie davvero Margherita Canale per l'entusiasmo e la passione, la profonda conoscenza che ci ha fatto ascoltare per quanto riguarda Tartini e poi per il museo che noi possiamo raggiungere virtualmente, la stanza di Tartini. Grazie, grazie davvero, buona serata.
Buonasera, arrivederci, grazie.